Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E allora noi, come detto, diamo il benvenuto al docente di economia della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max, ben ritrovato.
Ciao Carlo, ciao Massimiliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi abbiamo aperto il programma di oggi parlando del nuovo ceppo di coronavirus a Londra. Ebbene, il timore causato da quest'ultima novità, unito al mancato accordo sulla Brexit, ha fatto bruciare oltre 200 miliardi di euro in un giorno. Allora, come stanno posizionando gli investitori in vista proprio di questo 2021?
Ma guarda, con tutta l'incertezza che c'è, gli investitori già da qualche tempo hanno cominciato a raggranellare contante, quindi diminuire l'esposizione che hanno presso il mercato azionario e avere sempre più soldi in tasca pronti per nuovi investimenti. Fino a quando l'incertezza esiste o fino a quando non saremo tutti quanti vaccinati e si potrà ricominciare a vivere normalmente, ci sono anche relativamente poche opportunità, per cui prepariamoci a vedere più contanti nei conti dei grossi fondi di investimento e speriamo che il 2021 sia un anno un attimino più tranquillo da questo punto di vista.
Ma per spiegare, Max, contanti proprio per far fronte ad emergenze, insomma, serve il cash?
No, perché non
serve a niente tenerlo in investimenti?
Ma allora, innanzitutto il cash costa, perché sai che se le tieni in parecchie banche riceve addirittura interessi negativi, o perlomeno se le tieni alle banche centrali, però in un momento di incertezza il cash ti serve, in parte potrebbe essere per emergenze, però potrebbe essere proprio perché non sai dove vanno a finire le cose, per cui se hai un'azienda che va benissimo e metti casomai che sia alberghi e improvvisamente ti ritrovi Covid oppure una compagnia aerea e non vai da nessuna parte, ecco lì che questo cash non ti serve. Ricordiamo poi un'altra cosa, vale dire che in questo periodo le aziende, o tantissime aziende, stanno in piedi grazie a interventi governativi, però dobbiamo effettivamente vedere alla fine dell'anno quali sono i bilanci veri, quanto è stato il contributo del governo, quanto è stata invece l'attività sottostante, vera e propria di queste aziende, e quindi prepariamoci effettivamente ad avere ancora un po' di incertezza da un punto di vista economico. E quando tu hai incertezza o hai oro e hai visto investimenti in oro e il prezzo dell'oro che sono esplosi quest'anno, oppure hai proprio contanti perché ti servono per opportunità o possibili emergenze.
Ecco Max, spostiamoci in Italia ora parlando un po' di recupero economico. Conte appunto mette a punto il recovery plan, ma i dati di Confindustria dipingono una situazione difficile. Il forte rimbalzo nel terzo trimestre, che è stato un 15,9% in più, ha certamente sostenuto il PIL italiano di quest'anno, però nel rapporto di Confindustria si legge che la seconda ondata di epidemia da fine estate e le restrizioni per arginarla fanno stimare un nuovo calo nel quarto. Ecco, all'inizio della pandemia si ipotizzava una cosiddetta crisi a V, cioè una caduta improvvisa seguita da un rimbalzo altrettanto veloce. Per lo meno in Italia il momento più che una V sembra una doppia V. Che valutazione si può dare per adesso?
Continuo il tema, diciamo così, precedente, quindi fino a quando c'è incertezza non abbiamo la possibilità di lanciarci a nuove attività. Certo è che nel momento in cui noi avremo o saremo in gran parte vaccinati o questo Covid sparirà in qualche modo, potrà essere messo a bada, una bada più o meno prevedibile, ecco lì che tu vedrai attività economiche riprendersi, quindi ci sarà un bounce back, una doppia V, una tripla V, eccetera, non si sa fino a quando effettivamente non riusciamo a mettere la situazione medica sotto controllo. Giusto per dirti, qua a Sydney avete visto, state vedendo tutto il caso di queste Northern Beaches, dove ci sono in questo momento 90 persone che sono state contagiate, però sono più di 100, anzi sono più del doppio il numero di negozi, attività, luoghi che sono stati contagiati, per cui la gente ha voglia di uscire, ci sarà senz'altro una ripresa, però fino a quando non riusciamo a mettere fine a questa incertezza medica, è inutile cercare di aprire e fare tante storie per l'economia, perché nel momento in cui tu hai un caso, da un giorno all'altro puoi ritrovarti a chiudere tutto. Per cui se tutti quanti assieme riusciamo a capire che dobbiamo effettivamente sconfiggere questa pestilenza effettivamente medica che ci assilla da un anno, possiamo poi tirare un sospiro di sollievo e effettivamente riprendere le nostre attività senza avere questo, come si dice, questa attività a scatti che abbiamo un po' sperimentato quest'anno.
Poi tu di incertezza, Max, una certezza sono i premi assicurativi in Australia che continuano a crescere. Cresceranno del 2,74%, una media di $126 l'anno in più per le famiglie. Premi che sono in costante salita da anni, ma il ministro della Sanità federale Greg Hunt ha dichiarato che si tratta dell'aumento più basso di media degli ultimi 20 anni. Ecco, qual è stata l'influenza della stagione degli incendi della scorsa estate e del coronavirus per questo aumento? Se c'è stata?
Allora, innanzitutto questa crescita è di premi assicurativi nel settore vita, quindi sostanzialmente premi salute. I premi invece che tu hai per incendi eccetera sono un'altra cosa, e vedremo anche lì che dopo gli incendi generalmente, dopo grandi crisi, alluvioni eccetera, ci sono degli aumenti di premi e poi la competizione fa un catch up, per cui gli aumenti sono minori e nel futuro, fino a quando c'è un'altra nuova crisi. Nel settore in vita invece, quindi settore salute, la situazione è più controllata, però i premi continuano a essere molto in aumento e continuano a essere molto cari. In una situazione economica abbastanza incerta, tu che cosa hai? Hai chi sta bene fisicamente, quindi le persone giovani che non hanno bisogno e non fanno ricorso all'assicurazione salute, che dicono vabbè, cosa faccio, pago $300 al mese oppure magari me li tengo a casa, stando bene dice me li tengo e non faccio l'assicurazione. Chi fa l'assicurazione? L'assicurazione la fa persone che sono più in là negli anni oppure che ne hanno bisogno, per cui abbiamo questa situazione più o meno terribile, se vuoi, andando avanti, di una popolazione che sta invecchiando, dove la parte di popolazione che più ha bisogno di assicurazione, che sarà più costoso per le assicurazioni, è l'unica parte della popolazione che l'assicurazione se la prende, mentre i giovani e persone invece che fanno meno ricorso all'assicurazione ne hanno meno. Questo è uno sbilanciamento che può essere pericoloso. Il governo sta cercando di aiutare questo sbilanciamento facendo sì che le assicurazioni possano aumentare i loro premi per ogni anno, però capisci bene che un mondo in cui soltanto le persone malate hanno l'assicurazione non è sostenibile da un punto di vista economico, e quindi prepariamoci a vedere o cambiamenti o altre iniziative per assicurare la salute a tutti quanti e far sì che se tu sei un'impresa assicuratrice tu possa anche avere un'attività nel campo salute.
Ringraziamo Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Max, come al solito, grazie davvero, buona giornata e alla prossima.
Certamente, ringrazio voi e tutti gli ascoltatori, visto che c'è Natale tra qua la settimana prossima, buon Natale a tutti.
Ne approfittiamo anche noi, Max, allora buon Natale, buone feste, alla prossima!
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.